Testamento prosegue dicendo così: tu sai quello che ha fatto a me Yu Hab, primo ministro in carica, figlio di Zeruia, cioè come egli ha trattato i due capi dell'esercito di Israele, Abner figlio di Ner e Amasa figlio di Jeter, come li ha uccisi di sua mano, spargendo in tempo di pace il loro sangue come si fa in guerra, e macchiando di sangue innocente la cintura dei suoi fianchi e i sandali dei suoi piedi. Tu agirai con saggezza, non permetterai che la sua vecchiaia scenda in pace nella tomba. Agirai con bontà verso i figli di Barzillai, il Galaadita, che mangeranno la tua tavola perché mi hanno assistito mentre io fuggivo da Assalonne, tuo fratello. Tu hai accanto a te un certo Simei, figlio di Gera, beniaminita, di Bakurim. Egli mi maledisse con una maledizione terribile quando fuggivo davanti a tuo fratello Assalonne verso Macanaim. Ma mi venne incontro al Giordano, ma dopo, quando ritornai indietro, mi venne incontro al Giordano e gli giurai per il Signore: non ti farò morire di spada. Io, sottinteso, non significa che ti può far morire un altro. Ora, tu non lasciare impunito il suo peccato. Sii saggio e sai come trattarlo. Farai scendere la sua canizia nella tomba con morte violenta. Se si legge per intero il testo, si capisce che, insomma, le direttive non erano poi quelle che potrebbe sembrare a prima vista dalle prime righe e dalla prima lettura delle prime righe, cioè senza tener conto dell'insieme. David sta insegnando al suo successore, al figlio suo successore, che lui ha scelto come il figlio della sua favorita, come suo successore, gli sta insegnando, diremmo noi oggi, come deve fare per restare saldamente in sella. Cioè gli sta insegnando le sue regole di mantenimento del potere. Tra l'altro gli lascia da compiere alcuni, da regolare alcuni conti in sospeso, che lui non aveva o potuto o voluto attuare. Il rapporto genitoriale, come vedete, non è certo anche qui di tipo educativo, o meglio, è educativo nel senso machiavellico del termine, come diremmo noi oggi, no? Significa insegnare come si fa a restare saldamente in sella, cioè non avere troppi scrupoli, proprio le regole che stanno scritte nel Principe di Machiavelli, questo antico testo di come si deve fare i politici, o meglio i governatori. È educativo in questo senso, ma non è educativo nel senso di porsi davanti a questo figlio che si trova nei suoi panni in modo da dargli come frutto il frutto di tutte le lezioni che lui aveva imparato dal rapporto con i figli precedenti. Ancora una volta non ha minimamente nessun segno che abbia imparato la lezione. Ancora una volta si comporta con le logiche, no? Con le regole del gioco che egli aveva. Ancora una volta si preoccupa al massimo di trasmettere quello che lui ha fatto o quello che per lui ha funzionato. Anche questa situazione emblematica. Quanta pratica, non dico teoria, ma pratica, pedagogica, educativa, si regola così, con questa legge non scritta. Che cioè i propri figli siano, l'ideale è che siano come sono stato io. E che quello che per me ha funzionato secondo i miei quadri mentali è la regola della vita, senza minimamente interrogarsi evidentemente su qualcos'altro, cioè ma io sono la sorgente della verità, la mia esperienza è l'unica regola pedagogica, io sono stato educato, io mi sono fatto educare. Anche qui un caso classico, mi pare un emblema che la Bibbia tra le righe lascia trasparire, cioè una cosa che non riguarda solamente David e che è stata consegnata qui precisamente per essere uno specchio in cui specchiarsi. Sfogliando queste pagine che abbiamo velocemente scorso, penso che davvero si possa concludere proprio dicendo che nelle pieghe, nei fogli di questa relazione di David con i suoi figli ci siano un sacco di suggerimenti ai quali probabilmente nessuna famiglia dovrebbe sottrarsi troppo leggermente, troppo alla carlona, magari con la bella giustificazione che certo Davide non ci fa una bella figura, sì, ma la Bibbia non riporta soltanto le belle figure, non è una galleria di personaggi con l'aureola, come diremmo noi. La Bibbia è una galleria di personaggi come noi, di storia umana, vissuta, presso poco in panni come i nostri, presso poco analogamente in situazioni come le nostre, e illuminata in controluce, illuminata da, per così dire, da di dietro o da sopra, non so come volete, da una luce di tipo superiore, tendendo per superiore, dei suggerimenti educativi che sono quelli, il caratteristico compito della Bibbia, la caratteristica eredità della Bibbia per coloro che la prendono come proprio codice di comportamento, di vita e di impostazione della vita, cioè per i credenti. Ecco, credo che siano pagine istruttive, sia pure alla rovescio, però estremamente istruttive in questo senso.
Come re, la più vecchia parte.
Senza dubbio dal punto di vista politico e militare è una grande figura, anche per chi volesse soltanto occuparsi di storia. Dal punto di vista invece genitoriale, dal punto di vista delle relazioni di coppia, invece certamente non appare una figura, ma è proprio questo interessante, che la Bibbia non ha fatto delle selezioni in base alla bella e alla brutta figura. Pensate, i Vangeli, se avessero fatto così, si avrebbero mai presentato le brutte figure di Pietro? Sono clamorose, è proprio tipico della Bibbia che non ha fatto una selezione di, non è un codice, un manuale, di una galleria di figure
ideali. È invece una galleria di figure reali, di figure storiche reali, che però, le cui vicende però sono lette, come abbiamo detto adesso proprio poco fa, sono lette in controluce. Allora diventano abbastanza istruttive. Se notato gli accenni abbastanza fugaci dell'autore biblico, delicati, sfumati, fugaci, però chi vuol capire capisce, insomma, che l'autore biblico, che pure è un narratore interessato a quell'ottica che vi dicevo prima, della figura di Davide come portatore della promessa, promessa che poi diventerà la promessa messianica, tuttavia annota puntualmente queste vicende che dal punto di vista politico o dal punto di vista della storia e della salvezza in generale potrebbero avere del popolo, insomma, delle sorti del popolo, no? Potrebbero avere meno importanza, in quanto che sono le vicende della famiglia, tra virgolette, della vita, tra virgolette, privata, sempre tra virgolette, perché questi sono i nostri termini, no? Tenuto conto della distanza che c'è tra noi e quei tempi, la vita privata di Davide. Non a caso di Salomone, ad esempio, non c'è nessun, non è stato raccolto nulla di questo genere. La Bibbia non ha tradizioni su Salomone, di questo tipo. Chi lo sa? Era un altro tipo, oppure non si prestava assolutamente ad un racconto di tipo edificante? Cioè edificante nel senso che abbiamo detto adesso, non ideale, no? Che fosse scelto solo quello che, no, ma che potesse essere letto in controluce per dei credenti, in modo che potesse essere uno specchio in cui guardarsi. Salomone è passato la storia, stavo dicendo adesso, come lo sponsor, il patron, l'inventore del genere letterario sapienziale, quindi le tradizioni sapienziali della Bibbia, ma le tradizioni sapienziali della Bibbia hanno, nelle fasi più antiche, hanno dei contenuti che riguardano la reggia, il governo, le cose, diciamo, di interesse pubblico. Solo più tardi, i libri sapienziali più recenti, invece, come quello che vi ho detto prime, il libro dell'Ecclesiastico o del Siracide, invece integreranno nei libri sapienziali una serie di direttive che invece sono sulla vita familiare, sulla vita di lavoro professionale, pedagogia, rapporti con le donne. Invece la parte antica, che quindi se risale a Salomone, è quella appunto più antica, dei libri sapienziali si occupa soprattutto di direttive di corte, di come fare a destreggiarsi dentro la vita pubblica. Di nuovo la figura di Salomone da questo punto di vista non si prende molto al nostro percorso, quindi penso che la lasceremo da parte. Sì. No, dicevo pure che già sì, discendente di Davide, sì, sarà Matteo che sottolinea della figura di Gesù questo discendente da Davide e da Abramo, ma precisamente per quel particolare che vi accennavo poco fa, che sta nel mezzo dei testi su Davide, e cioè quella promessa fatta per bocca del profeta Natan di una discendenza del regno del sud o della monarchia davidica o della casa, del casato di David, quindi del clan familiare di David, di una discendenza che resterà importante nonostante il cambio delle vicende politiche e il crollo della monarchia, che resterà importante come portatrice della promessa messianica, che poi gli autori biblici successivi chiameranno messianica. Ora, è da questo punto di vista che Matteo, all'inizio del suo Vangelo, piazza precisamente quella famosa frase, poi quel testo che si chiama la genealogia, no? Con cui intitola il suo Vangelo, primo versetto del capitolo primo, libro della Genesi del Messia Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo, cioè punto d'arrivo, approdo della promessa fatta ad Abramo e della promessa fatta a Davide, nella linea, diciamo, della promessa, adempimento o punto d'arrivo o approdo della promessa. Questo è il senso del figlio di Davide, matteano, discendente di Davide, discendente di Abramo, che si vede bene fin dalla prima pagina del suo Vangelo. Quindi non ha a che fare con le vicende, diciamo, né politiche né private, tra virgolette, come abbiamo detto prima, di Davide in collegamento, ma semplicemente con quella famosa promessa di Nathan a David in quanto peccatore convertito, in quanto proprio in quanto peccatore convertito resterà, nonostante tutto, sembra dire la Bibbia, depositario della promessa, cioè tramite, trasmettitore della promessa fatta ad Abramo, della promessa definitiva che gli autori del Nuovo Testamento identificano appunto compiutasi, realizzatasi storicamente in Gesù. Era questo che...
È storico
che cosa? Dunque, noi per dire se è storico o no, la storia si fa con le fonti, no? Questa è una regola, non esiste storia senza le fonti informative. Le fonti informative principali sulla vicenda di Gesù sono i Vangeli. I Vangeli, in questo caso il Vangelo di Matteo, ne fa un cavallo di battaglia di sta faccenda, cioè si punta proprio la carta principale, una delle carte principali è il suo annuncio, fin dalla prima pagina, poi lungo tutto il resto del Vangelo secondo Matteo. Dunque, i Vangeli se ne hanno fatto un argomento di predicazione della autenticità messianica di Gesù. È supponibile che ne avessero le ragioni. Noi oltre i Vangeli non riusciamo ad andare, non abbiamo altre fonti alternative o più antiche, siamo basati su quelle, però osservandole con attenzione, osservando il discorso che fanno, ci accorgiamo che le fonti evangeliche sono anche informative, storiche, almeno su certe cose, informative storiche nel senso attendibile proprio. E però non abbiamo altre fonti che quelle, insomma, non è che possiamo fare altri riscontri.
Invece riguardo al
a Salonne.
Se praticamente Davide dice che in questa occasione sommato vuole il figlio perché
che lo ha caro, perché gli piace, perché fondamentalmente gli assomiglia, perché insomma dai.
Però gli viene in questo senso questo punto, no? Cioè, non lo accetta a corte per aver fatto tempo, pure non gli fa questo problema. E quindi è come questo atteggiamento, io lo continuo, mi sono visto in questo atteggiamento, quando a volte i figli capisco che hanno sbagliato, quindi non. Mi fa discutere bene, forse anche di meno. I figli hanno sbagliato, però non si ha la forza in quel momento di punire. E si rimane, però, con un atteggiamento di fratello, di questi figli, che a volte. Io penso che. Lo sport forse avrebbe la pena di intervenire con te ora piuttosto che poi saltare un atteggiamento di così che fosse ancora più da noi, perché il figlio sa che è sbagliato, non è corretto, il genitore è contrariato, quindi ha una situazione di non crescita, di non dialogo, di non. Ecco, purtroppo mi sembra che una conseguenza della volta della guerra, se ci sono dei momenti in cui non si ha la forza di richiamare i figli, perché se ricordo un momento di rigore, non te lo senti di affrontare, forse è pesante affrontare un problema. Allora, però questo problema non affrontato, forse poi che tutto sommato c'è un problema che ti riesco a affrontare. E quindi non sei sapere con lui, e forse insomma devo dire che forse se si fosse intervenuti prima in maniera magari energica, anche se costava caro, però alla fine il risultato si deve essere. Così anche io ho visto esattamente che succede un po' di queste tensioni, di questi minuti, di questa un po' intolleranza, che forse se a un certo punto venisse energicamente con quel momento e poi le cose si recupererebbero in tempi anche più veloci e anche meglio.
Lei lo accetta, allora io non mi lascio problemi a punirla, perché lei capisce che ha sbagliato e l'accetta. Lui invece dice: no, non è giusto, io sono troppo, perché mi sono severi, perché io adesso faccio questo faccio, adesso ma voglio fuggire, non so, così questo genere. Io mi immedesimo nella sua situazione, mi sembra che quella cosa sia molto pesante per lui. Allora mi interessava chiarire questa situazione. Cioè, insomma, mi dispiace molto poverino. No, secondo me, cioè, io lo vedo in un altro senso questa cosa. Cioè, mi sono vista questa persona che, tutto sommato, sì, vabbè, lavora anche molto bene, però prima si sente ferito da quello che il fratello gli fa la sorella e il padre non solo non ha ricoverato il fratello maggiore, ma anche con lui non si è dato una giustificazione. Cioè lui non ha bisogno, secondo me, di un chiarimento col padre, cosa che il padre non ne ha fatto parola con nessuno, cioè non ha giustificato in alcun modo il suo comportamento. Per cui si è sentito, cioè io l'ho sentito prima da parte mia, sono indifeso di fronte alle situazioni di c'è, cioè, quello che poteva succedere dentro. Poi questo qui sì, lo fa tornare, poi due anni lo tiene lontano, non lo vuole vedere, questo qui alla fine dice cosa mai fatto tornare a fare. Vabbè, che sia un violento, un discorso, tutte queste cose qua. Però, tutto sommato, non lo vedevo preso in considerazione. Cioè, mi sembrava che proprio lui, cioè non era questione di dire punire o non punire, ma anche questione di chiarire quello che una cosa viene fatta o non viene fatta. Poi penso che una punizione può essere una cosa che si adatta in base alle persone, in base ai figli, in base alle istituzioni, ma prima di valutare anche insieme alla persona stessa che compie certe azioni, che cosa l'hanno portato quella cosa lì, anche per cercare di sradicare quello che ti porta con la cosa lì. Non so se, cioè, voglio dire che, cioè, punire e basta di per sé non serve a niente, se comunque non riesci a vedere la causa che ti ha portato a quella cosa lì, cos'è la tua distorsione mentale che ti porta a quell'atteggiamento lì. Allora punire basta, così secondo me, se non instauri un dialogo con questa persona e non chiarisci, questo qui che tiene in muso 2 anni, stava a casa mia, la meglio,
ma sarebbe il primo esempio, quindi
ma se non vabbè, sì, abbiamo mandato il primo esempio, ma quando quello lì era lì che gli ha fatto, cioè ha usurpato, diciamo sua sorella, il padre cosa ha fatto? Cioè non ha fatto un dito, ma neanche una voce per incavolarsi col figlio per dire che certe cose no. Cioè questo qui, io l'ho sentito pure, cioè a me l'ha fatto un po' bene, un po' schiacciatino, vorrei questa cosa qua. Poi volevo fare un'altra domanda, questa storia dell'educazione maschile, ma qui c'è l'educatività, cioè, a livello maschile, cioè non c'era l'aspetto, dov'era perlomeno l'aspetto femminile? Sembra che queste donne stanno lì a rabattarsi una contro l'altra per tenersi il figliolino, insomma, alto davanti al re, non mi dice, brava, che insomma non è che
non parte la mancante educazione per le femmine, non fa da padre, perché in fondo un figlio usa violenza a una sua figlia e lui piange il figlio che gli hanno segnato il fratello.
C'è una parola per la figlia,
era allora come padre non è cresciuto perché non è rimasto comodo, cioè lui è rimasto solo figlio, non è diventato padre. Un padre quando diventa tale ha bisogno di crescere, di prendere la responsabilità di figli e di educare il figlio. Mi sembra che questo non sia né cresciuto, non ha avuto la coscienza di essere padre, di conseguenza non li ha educati, però non ho capito se non l'ha fatto perché era una persona che non ne aveva capacità o non gli interessava di farlo. E eventualmente, si aveva degli interessi secondari a non educare questi figli per non essere a sua volta contestati. È molto nebulosa la figura di questa persona. Non sono riuscita proprio a capirlo. È debole. Non ti è rimasto comodo.
Forse perché appunto, perché questi hanno bisogno di
sé può avere la meno potenzialmente, ma perché spesso io mi credo che nelle mancanze dei figli i genitori in qualche modo hanno un po' colpevoli, mi sembrano un po', forse ne hanno parte, ecco, più o meno consapevolmente sono stati responsabili in qualche modo delle novità o a volte anche delle fandette insomma dei figli. Per cui mi è stato particolarmente bello questo dolore di Davide che anche io ingiusto.
Dunque, questo mi fa piacere, questa serie di cose che avete detto, perché significa che cominciamo a fare occhio alle molteplici suggestioni del testo. Veramente il testo biblico è pieno di molte suggestioni di grande attualità, tra l'altro, che però si colgono solamente con la frequentazione attenta. Una prima precisazione, intanto, a noi, con la nostra mentalità moderna, potrebbe interessare la figura di David come scavo psicologico, come personaggio, come persona, no? A un letterato, ad esempio, potrebbe interessare moltissimo, ed è interessato, sono state fatte delle opere non indifferenti sulla figura di David. Però questo scavo di tipo personalità, come è fatto questo uomo, perché era così, insomma. L'individuo, la storia nel senso moderno del termine, la biografia psicologico, caratteriale, ambientale, ecco, questo tipo di indagine è estraneo alla Bibbia, questo tipo di interesse è stato lasciato da parte, quindi è una sensibilità nostra, non meravigliamoci che il testo biblico non si ferma tanto sulle vicende di David come personalità e a darcene un po' qualche sprazzo, qualche spiegazione. Tra l'altro la Bibbia non ha la sensibilità, diciamo, psicologico, sociologico, culturale che abbiamo noi oggi. Quindi non ci aspettiamo questo tipo di scavo, nella Bibbia non c'è. Se lo facciamo, lo facciamo noi e lo facciamo a nostro rischio e pericolo, nel senso che la Bibbia non, il prodotto nostro, la Bibbia non ha curato questi aspetti, per cui ad esempio come mai Davide è così debole da una parte, così prepotente dall'altra. Adesso vedete, tra i biblisti è di moda recentemente un approccio psicanalitico alla Bibbia. È molto interessante perché significa precisamente accorgersi che anche i personaggi, che la Bibbia è un racconto, una storia, e che anche i personaggi di questa storia sono come noi. No? Applicare, tra virgolette, un approccio psicanalitico significa già premettere, no, implicitamente questo grande interesse dei testi biblici e questa grande somiglianza di quella storia con la nostra, della nostra con quella. Però ovviamente significa retroproiettare dal secolo XX a 20 secoli prima e in una cultura completamente estranea una serie di cose che invece sono caratteristiche della nostra cultura, quindi è una cosa da andarci molto piano, per quanto sia estremamente interessante come punto di partenza, per almeno per quel verso che vi dicevo. Fatta questa precisazione metodologica, ritorniamo allora a dire che della vicenda di David interessa quello che la Bibbia dice, non quello che non dice. Quello che la Bibbia dice è quello che ci può essere suggestivo. E quello che la Bibbia dice, non si occupa di quegli aspetti che a noi magari incuriosirebbero anche un bel po', si occupa invece degli aspetti per cui una vicenda è stata consegnata alla Bibbia, cioè al libro della rivelazione, della memoria storica, dell'autocoscienza di questo popolo, al deposito della rivelazione. Quindi degli aspetti, come io dico spesso, emblematici della vicenda, quelli che hanno, contengono, condensano delle lezioni di vita perenni, permanenti, ritenute dagli autori biblici di importanza perenne, permanente o ispirata, insomma, la cosiddetta parola eterna. Quegli aspetti lì sono quelli che sono stati curati dagli autori biblici e sono il motivo per cui le vicende sono state consegnate alla Bibbia. Quindi, come vi ho detto, per quanto l'autore biblico si muova su una trafila, prima di tutto su un piano che non è proprio quello pedagogico, familiare, è quello invece politico-sociale, nel senso religioso del termine, quello del popolo eletto, quello della storia della salvezza, quello della vicenda di Davide come il profetismo l'ha inquadrata, cioè peccatore convertito, re obbediente ai richiami profetici e perciò diventato emblematico e importante. Per quanto l'autore, come vi dicevo nella premessa, si muova su questo piano, tuttavia le cose che racconta hanno anche dei risvolti pedagogico-familiari di cui la Bibbia stessa si mostra cosciente nei passi, per esempio, della pedagogia e di cui l'autore stesso del racconto fa quegli accenni vaghi qua e là, che, insomma, per quanto sfumati, per quanto vaghi, però sono pertinenti e si capisce bene che... Allora, se noi ci muoviamo da questa angolatura, non siamo fuori orizzonte, come ho detto in premessa. Quindi, vedere ad esempio la figura di Davide, le contraddizioni della figura di Davide, la grandezza e la miseria di questo padre, quindi gli aspetti commoventi, belli, di debolezza del cuore di un padre, debolezza tra virgolette, debolezza nel senso di, insomma, un figlio è sempre un figlio, tu non puoi non patire, tu non puoi non essere debole davanti a un figlio, tu non puoi non esserne condizionato fortemente. Ecco, questi aspetti umani, vedete, avete visto, la Bibbia li tocca, ogni tanto li mette in evidenza, vuol dire che sono qualcosa di ritenuto importante da guardare, ritenuto una lezione permanente e quindi sono buone, sono pertinenti le osservazioni che facciamo in questo senso, quando diciamo, ma la figura di David mostra, mette in rilievo come il rapporto genitoriale ha un aspetto di questo tipo. Tra l'altro commovente, molto bello, dell'aspetto che Gesù ha isolato, ha preso come centro di osservazione, vi accennavo prima, nelle parabole, soprattutto la parabola del padre buono e dei due figli, no? Che noi chiamiamo solitamente la parabola del figlio prodigo. Quindi, se le cose che ci colpiscono di questo genere ci sono e sono toccate dall'autore biblico precisamente perché ci parlano, precisamente perché ci dicono, precisamente perché ci rispecchiano, come stavate facendo notare voi. Però attenzione, la Bibbia non ha sottolineato solo questo. sia pure fugacemente sul piano che ci interessa, in questa vicenda ha sottolineato l'altro aspetto, quello che noi abbiamo chiamato pedagogico-educativo, cioè le debolezze, le miserie, tra virgolette, di Davide padre su questo piano. E le ha messe in evidenza, sia pure in modo sfumato, ma le ha toccate puntualmente. Perché anche qui? Perché evidentemente l'autore biblico ritiene che queste sono cose che ci riguardano, permanenti, emblematiche, sono lezioni di vita, da specchiarcisi, da guardarcisi dentro, da riconoscersi, precisamente perché altrimenti ognuno fa da specchio a se stesso e sapete bene che questo vuol dire non avere più lo specchio, perché uno non può fare da specchio a se stesso. Eppure questa è la cosa più abituale, cioè ognuno fa le regole per conto proprio e ritiene che sono le migliori, cioè non ha uno specchio e quindi non potrà mai vedere che cosa sta facendo e dove lo porta. David si muove precisamente così. Questi figli si muovono precisamente. Il figlio, il suo successore, avete visto cosa gli dice? Cioè, insomma, l'ho chiamata non a caso la ciliegina sulla torta, cioè la vicenda è emblematica ed è, sono sottolineate queste cosine precisamente perché hanno una emblematicità permanente. Ecco, quindi le osservazioni che si facevano a questo riguardo sono pertinenti, significano che lo specchiarsi, la Bibbia si può fare da specchio, che altrimenti non si sa dove prenderlo molte volte. Anche le pedagogie dominanti, a cui si è fatto riferimento più o meno consciamente dalle persone più preparate, sono tutt'altro che indiscutibili. La pedagogia ha fatto un po' come la moda delle volte, cioè è andata per anche le teorizzazioni, Del resto non esiste pedagogia teorizzata che non faccia capo ad una filosofia, quindi non c'è niente da fare. È la storia della filosofia che è così, quindi è la storia della pedagogia e via di questo passo. La Bibbia invece si chiama Bibbia precisamente perché ha fissato alcuni parametri che hanno valore emblematico. Ecco perché prima di tutto ci può fare da specchio ed è uno specchio importante da scoprire. Poi bisogna guardarci. E guardarci si vuol dire vedere che cosa c'è nello specchio. Per esempio queste due cose che stavamo dicendo, chiamiamole se vogliamo la grandezza e la miseria di Davide, le contraddizioni di questa figura, ma sono contraddizioni messe in gioco precisamente perché rispecchiano le nostre. Perché le nostre situazioni sono così. Ecco perché sono state consegnate alla Bibbia. Ecco perché, dicevo, nessuna famiglia dovrebbe passare oltre queste pagine con leggerezza e con sufficienza, dicendo vabbè, questi sono gli aspetti negativi, perché invece è proprio lì dove sta la bellezza e la emblematicità caratteristica della vicenda di David, sia pure sul piano che all'autore interessa in secondo piano e che invece noi interessava in primo piano, sul piano pedagogico familiare. Lì c'è indubbiamente indicato, ad esempio, la situazione emblematica di chi prende una posizione ambigua come genitore, di chi non fa educazione preventiva e poi non riesce a fare neanche quella correttiva. c'è la situazione emblematica di chi prende una mezza decisione e poi dopo è proprio il figlio che ti costringe a rivelare che era una mezza decisione. Il caso di Assalon è emblematico appunto perché dopo aver preso una mezza posizione è lui che gli fa mostrare, ma insomma allora qui sei a mezza strada, no? Deciditi, insomma, mi riabiliti o no? Cos'è sta storia, questo mezzo e mezzo? E sappiamo bene per esperienza che effettivamente le posizioni ambigue poi non reggono. Sul piano educativo si sa che non reggono, no? Perché poi si incaricano i figli e gli eventi di smontarle. E soprattutto, come si vede bene dalla vicenda di Davide, rivelano una nostra debolezza. Quindi una cosa da curare per noi, prima di tutto. Nella vicenda di Davide c'è la caratteristica debolezza nei confronti dei figli a cui accennava la Daniele? C'è ed è messa in evidenza, precisamente perché c'è nella nostra storia, perché è nelle dimensioni di questo fatto, di questi fatti, è una delle dimensioni da curare, da guardare bene, da curare. C'è! Ed è da curare, perché? Perché da una parte è vero che non si può punire solamente nel senso di meccanismo. Tac, tac. No? Nel senso di farne un meccanismo fiscale. Perché? Per quella famosa questione fondamentale che accennavamo prima. Perché non esiste solo la giustizia. Cioè la giustizia applicata meccanicamente, essendo una regola a misura di uomini, cioè essendo per le persone, non fino a se stessa, si rivela un'ingiustizia, cioè una cosa inadeguata. Se si trattasse semplicemente di punire o di punire solamente e di fare di questo una specie di meccanismo fiscale. Perché questo vorrebbe dire che si fa della cosiddetta giustizia fine a se stessa e quindi qualcosa che poi si rivela un'ingiustizia. Anche sul piano sociale, immaginate sul piano pedagogico. Però è vero il contrario. Ecco la delicatezza della situazione e la necessità della maturità dell'educatore. È vero il contrario, che il cosiddetto amore, la cosiddetta debolezza nei confronti dei figli in senso positivo, bello e commovente e coinvolgente e coinvolto. Senza la giustizia è una mascheratura, è una farsa di rapporto interpersonale, perché finisce per rivelarsi prima o poi un cedimento, un far prendere il sopravvento, un educare nel senso rovesciato, cioè far prendere, far assumere, far acquisire storture radicali dalle conseguenze fatali. Ecco la delicatezza della questione, la delicatezza delle contraddizioni di Davide come emblema, il problema che fanno intravedere, a chi si pone da questa angolatura, che ripeto non è estranea al testo, anche se mi pare esattamente in secondo piano. Il testo è stato scritto da un'ottica che non era quella pedagogica familiare, ma sapeva bene di trattare avvenimenti che avevano questi effetti e queste implicazioni. Quindi specchiarsi vuol dire vedere queste cose, vedere la delicatezza della cosa, vedere ad esempio che la figura di Assalonne, vediamo quello che dicevi te, è dipinta in un certo modo che, se si sta attenti obiettivamente, attenti alla lettura, cioè non è che si guarda solo dagli aspetti, dicevo, di indagine della persona che interessano, che piacciono di più a noi o che ci sono più congeniali, ma si fa come con lo specchio, cioè ci si guarda dentro, si vede che cosa mi manda di messaggio di specchio, ci si accorge che la figura di Assalone è dipinta effettivamente con le caratteristiche di un ragazzo che non si dice per quali motivi, come è cresciuto, insomma non si fa l'indagine psicanalitica o l'indagine psicologica tipica dei nostri giorni, è biografica, di biografia psicologica, di anamnesi, no? Che è il nostro tipico punto di vista, però si fa vedere una persona che mostra dei segni di chiarissima prepotenza, di chiarissima invadenza, di chiarissimo narcisismo, di chiarissima autoidolatria. Cioè una persona di fronte alla quale bisogna prendere posizione, cioè una persona che ha bisogno di essere messa in riga o ridimensionata perché non ne venga fuori una mostruosa, una forma mostruosa di esistenza, cioè tutta dedita e concentrata sul narcisismo spaventoso, cioè sul fatto che io devo prevalere e basta. La figura di Assalone viene descritta in questo modo con una serie di piccoli accenni, tra cui quelli che riguardano quando era giovane, cioè quel particolare che sembrerebbe insignificante, che si è fatto fare una tomba monumentale perché pensava che, male che andasse, almeno quella avrebbe ricordato la sua l'immagine di sé che egli aveva alle future generazioni. Particolari come quello della chioma, della capigliatura, particolari come quelli del portamento, atteggiamenti da divo come vengono appena accennati, ma accennati dal testo biblico, insomma, indicano, sono sintomi di una situazione che chiede un intervento di carattere correttivo, cioè che fa venire in mente precisamente come caso tipico le direttive sapienziali che dicono tu al figlio mettigli le briglie, cioè non lasciarlo andare perché se lo lasci andare prendi il sopravvento. Tu stai attento, perché se rinunci a fare questo, poi te ne pentirai. Sembra proprio il caso tipico di questo tipo di direttive, quindi è descritta la cosa proprio per fare nel lettore, nell'ascoltatore, per fare con dei particolari che fanno sorgere o insorgere nell'ascoltatore proprio questo tipo di immagine o di bisogno, e non a caso parallelamente l'autore biblico annota che invece il padre non volle disgustarlo perché gli era molto caro, gli era molto affezionato, e quelle annotazioni che indicano che c'era il bisogno, ma al bisogno non c'è stata la risposta. E questo nella realtà, perché è stato consegnato alla Bibbia? Perché nella realtà, nella pratica, nell'esperienza, noi lo vediamo, è all'ordine del giorno, è frequente ed è comune, è una cosa dunque che ci interessa da vicino, che viene detta perché ci riguarda e perché ci interessa. Ci sono gli aspetti in questa vicenda, mi pare obiettivamente, che ci richiamano, che ci interpellano, che ci fanno vedere, ci fanno sentire vicina la nostra situazione a quella, che ci fanno fare delle attualizzazioni, che ci danno dei suggerimenti di attualità, come devo dire, degli spunti di riflessione quanto mai pertinenti, sia per gli aspetti del lato grande sia per gli effetti del lato debole, sia per le grandezze, sia per le miserie di questa vicenda genitoriale, come per dirci che queste grandezze, queste miserie, queste dimensioni contraddittorie sono le nostre, sono i nostri panni, sono i nostri vestiti, e ci vengono messi davanti come specchio precisamente perché ci riconosciamo da che parte siamo o in quale, come si dice, in quali coordinate è inserito, in quale campo è inserito il nostro essere, in quale campo di forza, in quale dinamica è inserito il nostro essere genitori, il nostro essere in rapporto genitoriale o educativo con i figli. Non so se ho ritoccato le cosine che erano state dette, un po' tutte, se no me le fate venire in mente, ma mi sembrava che la prima cosa che mi sembrava era che avevate subito sentito la provocazione. Bisogna solo stare attenti a non andare per la strada che il testo non ci suggerisce, non ci autorizza, cioè quella ad esempio delle indagini che piacerebbero a noi su una persona, sul personaggio, no? Quelle dei biografi moderni, quelle degli psicologi, dei... Quella la Bibbia non interessa, non c'è, quindi se andiamo a cercarcelo non lo troviamo, ce lo dobbiamo mettere noi e quindi non è corretto. Ma invece, fatta questa precisazione, le altre cose che vi avevano colpito, mi pare che ci siano tutte. Cioè mi pare che si senta come una vicenda così, per quanto non ideale, anzi appunto perché non idealizzata, è quanto mai vicina, pertinente, interessante, no? Da, come traccia di confronto educativo e quindi come traccia, come specchio di coloro che sono in questi panni, di coloro che sono, che hanno a che fare con i figli, in questi episodi, in queste pagine che vanno per la stasera. Non so se, ripeto, ho ripreso un po' tutto gli aspetti che mi avete detto. Ah, ecco, sì, brava, quello l'avevo dimenticato. In effetti non c'è, avete visto che non c'è nel testo. Quella è una sensibilità pedagogica tipicamente nostra, dei nostri tempi, che invece, vedete, non è messa in evidenza nella vicenda di Davide. Tra l'altro l'autore biblico racconta la storia dal lato del re, non dal lato delle donne, visto che l'unico accenno è quello di Betsabea che va a premere perché sul trono ci vada suo figlio, invece che Adonia, ma non c'è altro fuori di questo. Quindi vuol dire che la sensibilità di allora o la cultura di allora non aveva l'attenzione caratteristica alla componente femminile della educazione, della pedagogia che invece noi oggi abbiamo. Mi pare che almeno nella vicenda di David la componente, in altre abbiamo visto sì, per quanto in posizioni diverse da quello che abbiamo noi oggi, tuttavia c'è quello che si è messo in evidenza, quello che la Bibbia chiama, cioè che il Papa oggi chiama il genio femminile, no? L'espressione caratteristica, la caratteristica specifica della femminilità, però non in questa vicenda, ad esempio, non compare. Non c'è. Ma sì, non solo per questo, ma proprio perché mi pare che la vicenda è guardata dal punto di vista del continuazione del regno di Giuda, della monarchia, dello Stato di Israele, che avviene precisamente per discendenza dal re ai suoi, ai principi ereditari, diciamo, quindi la linea storica essendo quella, non compaiono gli aspetti. E poi è proprio dell'epoca che la donna, per esempio nei libri sapienziali, la donna come educatrice non compare. Compare il padre come pedagogo. Evidentemente perché la pedagogia era sentita come qualcosa di avente a che fare con la reggenza del clan familiare, che era patriarcale. In questo aspetto non c'è, effettivamente non lo possiamo trovare e non ce lo possiamo mettere. Questo lato nello specchio non c'è, quindi non possiamo rispecchiarci in questo.
Quando tu in questo momento dai troppa forza, ti lasci prendere, alla fine per quello che se non si basta.
Ti saluto,
Se non dici basta, più avanti che la linea che ti trovi, anche se uno non avesse letto lì, te lo prendi dentro di te.
Sì, ma è interessante che sia la Bibbia a fare queste annotazioni e le abbia consegnate, siano state consegnate nella Bibbia, perché altrimenti si potrebbe dire, vabbè, i proverbi, l'esperienza insegna queste cose. No, che siano nella Bibbia significa che c'è una attenzione speciale della ispirazione della rivelazione biblica dedicata proprio a questi aspetti che noi chiamiamo familiari. C'è, evidentemente c'è, non sarà in primo piano, per esempio, in certi autori come questo, che sta facendo le storie, gli annali della casa reale dal punto di vista profetico, cioè dal punto di vista dei circoli, dei profeti. Però in secondo piano c'è. Valutazione storica questa, è una valutazione difficile da fare perché sono in gioco parecchi fattori, mi pare. Se ci sia in gioco anche quello, penso che si possa discutere, che si possa accertarlo, ma mi pare che siano in gioco parecchi fattori di tipo trasformazione culturale, nel senso proprio ampio del termine, non solo la cultura come, intendendo per cultura, no, la i libri, la scuola, ma intendendo per cultura proprio la civiltà, no, o il modello di civiltà se così si può chiamare, che è quello che noi abbiamo costruito, certamente con delle componenti filosofiche, con delle componenti quindi di conseguenza pedagogiche, con delle componenti politiche, di conseguenza con delle componenti economiche, con delle componenti sociali, con delle componenti religiose, va bene. Però mi pare che sia una questione più ampia di fondo, cioè che faccia capo ad un altro modello di civiltà nel quale io chiamerei piuttosto l'American Way of Life, tanto per avere una maggiore precisazione storica o comunque contemporanea, cioè che fa parte di una serie di componenti, ma una delle caratteristiche della quale è precisamente l'assolutizzazione dell'individuo, l'assolutizzazione della felicità individuale, l'assolutizzazione del come si dice? Minimo sforzo, massimo rendimento, che è un altro caratteristico principio del pragmatismo, dell'American Way of Life, che mi pare abbia un po' colonizzato l'Europa, se ci riferiamo a questi ultimi 40-50 anni, in seguito alle vicende storiche, chiaramente, non casualmente, ma che sia un fenomeno più ampio che non quello semplicemente religioso, direi più radicale, se così si potesse dire, nel senso che investe il modello di civiltà, l'antropologia culturale, il modello di uomo, di pensamento, il modo di pensare l'uomo e la presenza dell'uomo nel mondo, e quindi anche, siccome la religione ha a che fare con questo, perché che anche la ispirazione religiosa è di tipo radicale, comprensivo, no? È un'immagine della presenza dell'uomo nel mondo, anche questa, quindi è andata a incidere, mi pare, più come causa che non come effetto, temo, anche sul cosiddetta secolarizzazione o eclissi dell'ispirazione religiosa della vita. Perché mi pare che abbia, non so, è una valutazione storica complessa da fare, ma mi pare che abbia più agito come causa addirittura che non come effetto, come causa della cosiddetta secolarizzazione, che non questo effetto della secolarizzazione. E mi pare che esista proprio un'impostazione di tipo antropocentrico, di tipo, tra l'altro, soggettivistico, radicale, di questa specie di cultura, chiamiamola così, o civiltà occidentale, come solitamente la si chiama, e che mi sembra che non sia tanto l'eredità del pensiero europeo classico, della civiltà europea, quindi dei secoli che ci stanno alle spalle, quanto più probabilmente, adesso almeno per quell'arco di tempo cui ti riferivi te, delle vicende recenti, pare che sia più l'effetto invece di una invasione dell'Europa come modello culturale da parte di un altro culturale importato, l'Europa delle vicende storiche, che mi sembra che ormai non è più soltanto importato in Europa, mi pare che sia diventato planetario, o almeno come invasione planetario, che mi pare provenga dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale, in termini o dalla cultura o dal modello dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Però sono valutazioni storiche difficili queste da fare. Dicevi? Ciao.
Io diciamo, la finalità diciamo, della conversazione mi sembrava opportuno di comunicare sulla che da poco è sorto
Sì, che rientra perfettamente, non mi pare, nelle cose che vengono suggerite anche dalla Bibbia sulla relazione genitoriale come una cosa di importanza.
Non è un'associazione di molto dei parti delle mamme,
sì, sì, ma qui non è che c'è, in questa vicenda c'è solo il babbo, perché ho per ovvie ragioni, come ho detto l'altra volta, si tratta di un re medio orientale antico. Spesso ha fatto pure comodo agli uomini che fossero solo le mamme, le si potrebbero lasciare purtroppo. No, dico c'è l'uno e l'altro, non è per litigare, perché mi pare che veramente anche qui siamo... Esatto, sono contraddizioni che forse fanno parte della dimensione del umano, no? Come tale. Che accettare sì, accettare nel senso di riconoscervi sì, non nel senso di dire tanto sarà sempre così, no? Perché allora non si capirebbe più che invece no, queste contraddizioni vengono. Sì, sì, certo, ma il fatto che non sia facile non significa appunto che non sia da educare, perché altrimenti non sarebbe stata consegnata al libro dell'educazione.
Direi di concludere, se c'è un parto.
Dunque, io ho dei problemi per quella domenica, se è da fissare, non so dove fissarlo adesso, bisognerebbe farlo. Io sarò in ritiro per la presa in quei giorni lì, quindi anche quello non mi andrebbe bene, mi dovrebbe fare il 10 per me, però
manda una carta qui, dopo loro lo comunicano con lei, se tu non puoi venire.
Sì, io come mi sono messo io è così, che il livello 25 si presta, stava molto per quest'altra cosa che io ho in ballo, cioè preparazione alla crisi, bisogna fare un ritiro assolutamente e va a finire lì perché è più adatto. Il 17 è lo stesso, un'altra cosa con delle famiglie altrove che mi hanno, e per me andrebbe più, cioè andrebbe bene il 10 adesso, se vogliamo fissare per aprire.
Però chiedo che il 10 è la seconda domenica.
È la seconda, è la domenica dopo Pasqua.
Problemi per loro perché anche se la domenica
c'è la seconda domenica qui?
No, no, qui non qui, fuori, quindi per prima per loro che
che sono degli impegni alla seconda domenica di ogni mese, vuoi dire così?
Se il babbo li educa bene, poi vanno alla scuola, trovano un maestro così
che non li educa bene, io mi ritrovavo. Quello che diceva lui, mi ritrovavo, perché effettivamente sono due amici bambini.
Perché se tu li educhi bene, come mai?
Se tu a un certo momento non dici basta, dici che questo qui sta tirando troppo la corda. Però la difficoltà si trova anche altre volte, a caricare le mica semplici. E ti senti vecchio, tutte le volte, cioè a un certo momento tu vedi quello che lo capisci.